Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, questo è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì. Oggi è 25 ottobre del 2023, questa rubrica va in onda tutti i giorni a partire dalle ore 7.50 su Radio Grad, Radio Sonar, Radio Ciroma, Radio Sherwood e tutte le altre radio del circuito Gemini. Gemini Network è appunto un network di radio indipendenti e sul sito noi stipiamo gelosamente tutte le trasmissioni, tutti i podcast, incluso questo, e delle precedenti e delle future trasmissioni di Yesterday's Papers. È possibile accedervi normalmente dal sito www.gemininetwork.it o anche attraverso le app dedicate della radio, o Radiograd per esempio, che ha un bellissimo tasto podcast che immediatamente vi manda all'archivio appunto di Gemini, dove ci sono questa e tutte le altre puntate di tutte le trasmissioni di Gemini e delle altre radio che ne fanno parte. Oggi parliamo di Africa, in particolare dei paesi che fanno parte della zona orientale, diciamo i paesi che vengono collocati geograficamente all'interno del cosiddetto Corno d'Africa. Come dicevamo in altre occasioni, l'Africa è un continente che viene richiamato in particolare quando si tratta di utilizzare la questione migratoria dal punto di vista propagandistico, prevalentemente dimenticato nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si tratta dei paesi della cosiddetta Africa nera, o ancora più precisamente Africa subsahariana. Però economisti e politici negli scorsi anni hanno persino cominciato ad indagare sulla reale situazione di questi paesi, dicendo che in Africa si stesse verificando, soprattutto nel periodo pre-pandemico, una sorta di miracolo. E si diceva in ambito mainstream, ovviamente, che i paesi africani stessero crescendo, a differenza, come sappiamo, di quelli a capitalismo avanzato, dove appunto notiamo una sorta di asfissia, stasi dal punto di vista dell'accumulazione di capitale. Probabilmente si trattava di un grande equivoco statistico economico, nel migliore dei casi qualcosa di ideologico, se la vogliamo vedere con gli occhi un po' più critici, poiché ciò che effettivamente stava crescendo era il patrimonio delle élite politiche, che neanche è il caso di definire borghesia, poiché appunto non si tratta delle consuete borghesie industriali, poiché è questo un elemento molto importante. Lì l'industria non si è mai consolidata, a parte piccoli luoghi, piccole distretti definiremo noi, magari anche di Etiopia e Sudafrica. Per il resto la gran parte dell'economia si basa su servizi, su un'agricoltura assolutamente poco produttiva, e dunque la questione strutturale sicuramente agisce da questo punto di vista. E poi la mano lunga dell'imperialismo in termini di land grabbing, ossia di proprietà delle terre più fertili o proprietà delle materie prime, che vedrebbero teoricamente l'Africa come continente più ricco del mondo, chiaramente determinano appunto a livello sovrastrutturale e strutturale questa enorme mancanza di aderenza a una prosperità che invece l'Africa meriterebbe di avere. E dunque le disparità anche qui sono sottostimate. Calcoli recenti mostrano come invece appunto la middle class teoricamente non si è andata mai creando o consolidando, generando una proletarizzazione, una sottoproletarizzazione di grandi fasce della popolazione. Anche i conflitti evidentemente raccolgono questa profonda ed evidente instabilità e disparità diffusa, e il Corno d'Africa storicamente non sembra sottrarsi a questo tipo di narrazione. Recentemente, quindi non più di 10 giorni fa, il presidente etiope Abiy Ahmed ha pubblicamente dichiarato di voler, anzi forse diciamo così più precisamente, di pretendere uno sbocco sul mare, poiché una popolazione enorme come quella etiope, dice lui, non può rimanere imprigionata dall'ottusità di alcuni governanti che impediscono appunto a un grandissimo paese, anche storicamente, di avere lo sbocco sul mare. Questa è un po' una narrazione che abbiamo già sentito nei decenni passati, in cui sostanzialmente una parte delle rivendicazioni etiopi, soprattutto nei confronti dell'Eritrea, con cui ricordiamolo, da molti decenni si combatte a periodi alterni una guerra assai sanguinosa, appunto è stata quella di avere accesso al mare. Ovviamente parliamo di un luogo molto importante, come vedremo da qui a poco, poiché strategico a livello globale. Ecco, questa è la cosa che è sempre importante tenere a mente. Ormai è in realtà da parecchio tempo, quando si parla di un singolo paese bisogna sempre tenere a mente l'intero equilibrio economico-politico mondiale, quello che si definisce anche come geopolitico. Ebbene, l'Etiopia recentemente è stata coinvolta all'interno di un conflitto sanguinoso da cui Abiy Ahmed tutto sommato è uscito fuori abbastanza pulito, nonostante appunto la guerra del Tigray tra il 2000 e il 2022 abbia causato all'incirca 500.000 morti, forse qualcosa di più, qualcosa di meno. Le stime parlano comunque di una forchetta tra 300.000 e gli 800.000, quindi immaginate che si tratti di un quantitativo di persone più o meno equivalente a quelli che in Italia hanno perso la vita durante l'intera seconda guerra mondiale. Inoltre 2 milioni di sfollati, non mancano mai ovviamente in queste terre delle situazioni ancora più gravi rispetto a quelle che avvennero dalle nostre parti ormai tanti anni fa. E nonostante questo, ecco, Abiy Ahmed è riuscito a rimanere in piedi. C'è stato un accordo sostanzialmente alla fine del 2022 con i ribelli del Tigray cosiddetti, ma non entriamo nel dettaglio di questa guerra. Ciò che ci interessa è appunto le ragioni per cui adesso si va nuovamente rinforzando questo pericolosissimo, perdonatemi, focolaio. Innanzitutto c'è la questione della diga, una diga sul fiume, sul Nilo Azzurro, che passa per l'Etiopia, ha origine proprio lì in Etiopia ed è sostanzialmente quello che porta più acqua e rende fertile tutta la zona adiacente appunto al fiume. È stata costruita una diga, tra l'altro da un'impresa italiana, la Impregilo. Quando è stata messa in moto per garantire un bacino di acqua potabile e oltretutto un enorme flusso di elettricità, ebbene la città immediatamente dopo, che è Khartoum, capitale del Sudan, lì dove confluisce il Nilo Azzurro e il Nilo Bianco, ha subito immediatamente una riduzione del flusso, mettendo in enorme difficoltà l'intera popolazione per la questione dell'approvvigionamento dell'acqua, sia per la coltura sia per l'acqua potabile. A seguire geograficamente c'è l'Egitto, che culturalmente ha sempre reputato il Nilo essere parte della propria cultura quasi esclusiva. Ecco, immaginate quanto può appunto rimetterci. Questa è una delle ragioni per cui un paese così strategico negli equilibri mondiali, come sappiamo, soprattutto in questo periodo, sta spesso tirando le orecchie, lo diciamo così in maniera molto metaforica, proprio ai governanti etiopi, con cui non scorre per niente buon sangue. Ma al di là di questo, lo sbocco sul mare, dicevamo prima, che è quello che è stato rivendicato il 13 ottobre da Abiy Ahmed, assume un'altra colorazione se si guarda semplicemente la cartina geografica. Si è parlato della possibilità di chiedere alla Somaliland, che è un autoproclamato stato sostanzialmente inesistente, la Somalia, che ormai da quanti anni non ha più un governo a Mogadiscio, ma è oggetto di scorribande e di autoproclamati governi o autorità. Perché lì, in effetti, proprio nel Golfo di Aden, che è il luogo dove sbocca sia il Somaliland che parte della Eritrea meridione e Gibuti, ecco, passano tutte le merci che poi finiscono a Suez, e si tratta a livello mondiale di un luogo strategico, assolutamente strategico, e se ne è accorto e ne ha dato un po' a chi? Ovviamente la Repubblica Popolare Cinese, che già da anni individua nello Yemen un partner commerciale fondamentale, e quello di Aden dovrebbe essere un luogo assolutamente cruciale, a detta della Repubblica Popolare Cinese e delle sue autorità, per la cosiddetta via della seta, la Belt and Road Initiative più precisamente. E dunque è evidente ancora una volta che dietro a questa rivendicazione apparentemente, ripeto ancora una volta, apparentemente legata a vicende locali dell'Etiopia e dell'Eritrea e della Somalia, di tutti i luoghi più prossimi al cosiddetto Corno d'Africa, si va a nascondere invece quel grande conflitto interimperialistico che connota l'era contemporanea e vede contrapporsi capitale legato al dollaro con capitale legato alle valute asiatiche, e che, come vedete, plasma la propria essenza in diversi conflitti, ha cominciato, forse possiamo dire così, quello ucraino-russo, per poi passare all'interno del discorso palestinese con enormi sfumature e diversità, questo non c'è ombra di dubbio, e non ci stupirebbe appunto se prendesse un'ulteriore forma all'interno della zona orientale del continente africano. Ringrazio tutti e tutti per la cortese attenzione e ci risentiamo nelle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.